Buonasera a tutti, bentrovati. Come vi avevo pronunciato settimana scorsa, questa di stasera è l'ultima per la stagione. Ci vediamo fino a agosto, quello che è. Manteniamo la diretta del giovedì sera sempre su Facebook. Ok, settimana scorsa abbiamo chiuso l'argomento dicendo il seguente: che la strada è lunga, ma possiamo continuare a fare progressi ricordando quanto segue. Qua ci dava tre consigli che ripeto. Uno è: siate coscienti che tutto quello che accade è originato da Dio. Quando la persona vive con questa idea che tutto è da Dio, quello che ti piace, quello che non ti piace, quello che capisci, quello che non capisci, quello che desideri, qualsiasi cosa sia, è un disegno di Hashem. Perciò è bene, anche nel male è bene. Il secondo punto che diceva: considerate che tutto ciò che accade è senza dubbio appunto per il nostro bene. Perciò è da Dio e di conseguenza non può essere altro che per il nostro bene. Ripeto, magari a vita non troveremo mai il significato, il disegno nascosto. Non vuol dire che se tu non capisci non c'è un disegno. Forse non sa da. Non è per noi di capire. Questi sono i disegni di Hashem. Il terzo punto dice: perciò di conseguenza siate felici di qualsiasi cosa accada. Interessante, non so se l'avete trovato, non l'ho detto. Quando, mai sia dopo 120 anni, quando una persona perde un caro, al funerale cosa si fa? Si strappa la camicia e si dice Baruch Dayan Haemet. Benedetto Hashem, il giudice della verità. Vuol dire anche davanti a papà, mai sia, quello che sia, un defunto caro, noi diciamo Dio sa, benedetto Dio che lui sa quello che fa, che è il giudice della verità. Questo è tutto dire, davanti a una sofferenza così grande, questo è tutto dire. Perciò dice, siate felici di qualsiasi cosa accada. Poiché questo è in conclusione il più alto livello della Emunah, della fede. E con questo abbiamo chiuso settimana scorsa. Andiamo avanti. Ah, poi un'altra cosa che abbiamo detto: occorre sapere quanto segue. Non è sempre possibile riparare ciò che è di sbagliato al mondo. Non sempre noi possiamo aggiustare il mondo. Possiamo aggiustare le nostre azioni, possiamo migliorare il mondo, ma riparare tutto il mondo non sempre riusciamo a farlo. Ma è possibile riparare le lenti attraverso le quali guardiamo il mondo. Vuol dire, cambia tu. Non riesci ad aggiustare una situazione, non riesci ad aggiustare il mondo. Ok? Sei un umano. Cambia il tuo modo di vedere, cambia il tuo modo di reagire, cambia il tuo modo di accettare questa cosa. E allora vedi che stai bene. Perciò, se riesci a cambiare la cosa, tanto di guadagnato, tanto bello. Ma se non riesci nel frattempo a cambiarla, cambia la tua ottica, in modo che tu possa vivere tranquillo e sereno, dicendo al momento questa è la volontà di Hashem. Vediamo domani, vediamo dopodomani. Nel frattempo io vado avanti con tranquillità, con gioia, con serenità. Perché Dio anche nei momenti che noi abbiamo difficoltà, che Lui ci manda, non è che vuole buttarci giù, farci sentire male. È un momento che dobbiamo passare. Vai a capire il perché e il per come. Però almeno non peccare di tristezza. Una cosa che sempre dico: qual è la mitzvah più grande della Torah, pur non essendo scritta nella lista dei 613 mitzvot. Abbiamo 613 mitzvot, no? Ce n'è una che non è scritta in questo elenco, ma è la più grande di tutte. Qual è? La gioia.
Leopoldina.
È la gioia, esattamente. Non c'è scritto gioia. D'altra parte, c'è un peccato che non è elencato nell'elenco dei peccati, ma il peccato più grave è la tristezza. Vedete? Non sono scritti, ma sono le cose migliori e peggiori che noi possiamo fare. Perciò nella vita impariamo a prendere le cose con filosofia, con serenità, con amore verso Hashem, con tanta tranquillità interiore, fede in Dio, perché veramente alla fine non è che i nostri sofferenze, i nostri nervi e tutto quello che facciamo, il mangiarci interiormente, non cambia niente. Anzi, può peggiorare la situazione perché quando tu sei triste e abbattuto, non sei più padrone di te stesso. Allora ti fai risucchiare dalla tristezza, da quello che sia la situazione brutta. E allora quando tu non sei padrone di te stesso e ti fai risucchiare, non riesci più a far fronte alla situazione, perché vieni appunto risucchiato. Ma se tu lo prendi con filosofia e dici, questo è quello che Hashem vuole, allora questo è il modo migliore. Ok, cominciamo allora la lezione nuova. Oh, qua parla di una cosa di Kabbalah, che c'è un mondo rivelato, nei vari mondi che noi abbiamo, c'è un mondo rivelato e c'è un mondo celato. Nel linguaggio cabalistico è Alma de It Cassia e Alma de It Gallia. È aramaico, Alma vuol dire Olam, mondo, It Gallia vuol dire rivelato, It Cassia vuol dire Mechusse, coperto. Allora, dice così: Dio governa il mondo in due maniere principali. Dio ha tanti modi di governare il mondo, ma ce ne sono due, qua come dice, due modi principali. Sabrina, buongiorno, buonasera, ben entrata. Ho cercato la sua email,
Buonasera.
ma non ho trovato la sua email. Per ringraziarla, sappiamo noi. Ho cercato
Con
dappertutto.
piacere, con amore, con amore.
Grazie. Ok, Dio governa il mondo in due maniere principali. Uno, il mondo appunto rivelato. Rappresenta la realtà nella quale siamo in grado di comprendere cosa Hashem voglia da noi. C'è quella parte di Hashem che si comporta con noi in un modo rivelato, che noi capiamo esattamente cosa Hashem desidera, quello che fa, è rivelato, è chiaro. E nella quale siamo tenuti a fare dei sacrifici per soddisfare il volere di Hashem. Perciò è un mondo tutto chiaro, limpido, sappiamo esattamente quello che Hashem vuole, sappiamo che dobbiamo sforzarci, a volte dobbiamo sacrificarci per lui, e così via, però è chiaro. Il messaggio che Dio ci sta dando, la volontà, è tutto chiaro. Perciò Alma de Id Gallia. Benissimo. Poi c'è un altro modo, il mondo celato, che rappresenta la realtà, però piena di contraddizioni e di difficoltà. È sempre il mondo di Hashem, è sempre lui che guida, è sempre lui il padrone, non esiste una parte del mondo dove Hashem non sia il padrone, però viene chiamato mondo celato. In questo mondo qua, ovviamente è un modo di dire mondo, no? Perché abbiamo detto che sono diversi mondi nel mondo. In questo mondo, in questo modo di Hashem di rivelarsi in quel mondo lì, ci sono contraddizioni. Se, nel senso, non contraddizioni tra Dio e Dio, contraddizioni da quello che noi vediamo, no? Sono delle difficoltà. Il luogo in cui non riusciamo a comprendere nulla del mondo, nulla del modo in cui Hashem governa il mondo. In quel modo lì noi non capiamo niente, perché è un mondo nascosto. Sono chiaro? Prima di andare avanti. È chiaro a tutti? C'è una modalità di comportamento di Hashem che noi capiamo ed è tutto liscio, va bene. C'è una modalità del comportamento di Hashem che noi non capiamo. Anzi, a volte è nella nostra mente una contraddizione. Ma come io tutti i giorni prego, faccio le mitzvot e queste cose, allora perché mi devono capitare questo, per esempio? E perché i tzadikim soffrono e i malvagi invece godono? La famosa domanda antica come la Torah, forse. Questo è Olam, il mondo celato. Però attenzione, lo ripeto, anche questo mondo celato è governato da Hashem. Il fatto che sia celato alla nostra mente non vuol dire che Hashem non è presente e non fa quello che deve fare. Semplicemente noi non capiamo. Anzi, non so perché il libro non lo scrive, le più alte benedizioni. Fate attenzione, da dove arrivano? Proprio dal mondo celato. Quando succede un qualcosa che tu non capisci, perciò viene dal famoso mondo celato, lì è l'origine della più alta e profonda benedizione che Hashem ti dà. Quando invece è celato, è visivo, è rivelato, è una più bassa forma di benedizione. Ha il suo senso. Vuol dire che Hashem, quando si nasconde, dà il massimo di sé. Vuol dire, è al suo livello puro, diciamo, non è a livello umano. Quando lui si rivela, quando tu lo puoi capire, lo puoi connetterti facilmente, vuol dire che Hashem si sta mettendo al tuo livello, no? Si sta un pochettino abbassando a livello umano perché tu possa capirlo. E allora, ovviamente, anche le sue benedizioni che vengono da lì sono un goccio più basse. Mentre quando Dio si nasconde, che tu non lo capisci e non lo vedi, è tutto difficile. In realtà è l'essenza di Hashem quella. Perciò le benedizioni che arrivano tramite le difficoltà sono le più elevate. Come al solito, nella Torah è fatta di paradossi, e questo è uno di questi paradossi della Torah. Ok? Ogni volta che ci troviamo davanti a domande che ci lasciano confusi, dobbiamo accettare di fare dei sacrifici per accettare con amore e gioia l'operato di Dio. Ripeto, ogni volta che ci troviamo davanti a domande, queste domande ci lasciano confusi, no? Le classiche domande del bene, del male e così via. Dobbiamo accettare di fare dei sacrifici per accettare con amore e gioia l'operato di Dio. In questo momento di difficoltà, come dicevo, benedici Hashem nonostante che sia mancato qualcuno. È difficile. Ti è mancato un pezzo del tuo corpo, della tua famiglia, e comunque tu sei capace di ringraziare Hashem, di benedire Hashem. Dal momento che qualsiasi cosa Dio faccia, la fa per il nostro bene. Questa è la nostra prova. Come nel caso della famiglia che abbiamo detto prima, che ha appena perso una figlia giovane, appena sposata da un anno, noi non possiamo capire i disegni di Hashem. E subito magari loro non possono anche capire che tutto è bene, non possiamo capirlo. E tanto sicuramente loro in questo momento ancora no. Ma noi siamo così piccoli che non riusciamo a capire tutto. E non per forza, ripeto, non per forza dobbiamo capire tutto. Dobbiamo accettare quello che Hashem fa. Quell'anima sicuramente di questa donna giovane, sicuramente adesso ha un livello migliore. Non ha più sofferenza, potrà seguire la famiglia da lì dove si trova, e così è. È difficile, forse è facile raccontarlo, ma se loro dovessero ascoltare, forse in questo momento è difficile per loro capire. È per quello che si va a visitare le persone e gli si auspica che Hashem possa, perché diciamo che Dio vi possa consolare, Hamakom yelachem etchem, Hamakom, che Dio vi possa consolare. Perché noi umani non abbiamo parole per consolare. Per quanto tu puoi essere vicino a una famiglia e cercare di dire belle parole, le tue parole sono troppo limitate. Solo Hashem, il guaritore del mondo, può guarire le ferite del cuore di questa famiglia. Siamo tutti con loro e pensate Hashem che mai più dobbiamo sentire cose del genere. Adesso, questa è la nostra prova. Nella pratica, queste stesse domande cessano di esistere nel momento in cui comprendiamo di non essere in grado di comprendere. Come diceva il grande Lavrov, dobbiamo capire che non capiamo niente. Perciò, quando tu arrivi davanti a queste prove nella vita, tu devi dire: io parto da un presupposto, io non capisco. Non sono in grado di comprendere quello che Dio fa. Allora vedi che ti metti già un presupposto, metti le mani avanti con te stesso. Non capisco, non lo so. Qualsiasi cosa Dio faccia, la fa per il nostro bene. E dice così: occorre comprendere, appunto, di non poter sempre comprendere il modo in cui Hashem governa il mondo e guida ognuno di noi singolarmente. Ok? Ed è necessario sapere come affrontare questa mancanza di comprensione quando ci troviamo in situazioni in cui non riusciamo a capire cosa Hashem voglia da noi. Ok? E dice così: il consiglio è di annullarsi al cospetto di Hashem. Quante volte abbiamo parlato dell'idea del bittul, dell'autoannullamento? Vuol dire io annullo me stesso davanti a Dio. Me stesso vuol dire la mia ragione, il mio intelletto, il mio cuore, i sentimenti, le mie passioni, i miei desideri. Io devo, ho voglia di fare una certa cosa, ma non la faccio perché so che Dio non vuole, e allora mi sto annullando alla sua volontà. Oppure faccio questa cosa anche se non la sento, anche se in questo momento non la capisco, la faccio perché so che farà felice Hashem, mi sto annullando alla sua volontà. Questo è quello che la Torah vuole da ognuno di noi, che noi impariamo a mettere a tacere il nostro ego e di fare quello che Hashem vuole. Perciò il consiglio è di annullarsi al cospetto di Hashem. C'è un libro che si chiama Maor Veshemesh, il cui autore ci spiega che quando una persona si rende conto di non poter comprendere l'operato di Hashem nella propria vita, deve tenere a mente che succede tutto per una ragione. Perciò la ragione c'è. C'è. Tu non devi per forza capirlo, non per forza ci arrivi. Perciò non stare lì, molte volte noi vogliamo capire, ma perché? Ma perché? Ma perché? Non per forza, no, non è bene, non è salutare mentalmente, andare per forza a volere impuntarsi a capire perché è successa questa cosa proprio a me o proprio a lui che è un bravissimo, eccetera. Perché, ripeto, vivi male nel contesto che devi per forza trovare una risposta. Non sempre c'è, ma non sempre la tua la devi ricevere. Sebbene possa sembrare che tutto trami contro di noi, quante volte lo pensiamo, no? Tutto è contro di me, tutto va al rovescio di quello che io voglio. Appunto, sebbene possa sembrare che è così, la spiegazione è che semplicemente Hashem non vuole liberarci tali ragioni. E pertanto non possediamo la capacità per comprendere che cosa lui voglia da noi. Non cercare, non scervellarti. Io devo per forza capire perché. O come quando una persona ti fa del male. Perché mi hai fatto così? E continui. Perché mi hai fatto questo? E tra te e te, perché non mi chiede scusa dopo il male che mi ha fatto? Non aspettarti che chi ti fa del male ti chieda scusa. Perché? Non te lo chiederà. Perché molte volte non se ne accorge, molte volte non l'ha fatto con cattiveria, molte volte l'ha fatto con cattiveria e non interessa chiederti scusa. Perciò se tu rimani lì nel tuo ego, è tutto ego questo, no? Il volere sapere, il volere capire, cos'è? Ego. Se tu rimani lì e dici che mi chieda scusa almeno, non inseguire questo, perché se lui non lo farà, come probabilmente non lo farà, ti senti doppiamente male del fatto che ti ha fatto del male e del fatto che non ti chiede neanche scusa e tu lo desideri. Ma perché mai dovrebbe una persona chiederti? Cioè, certo che deve, ovvio, è una regola. Ma se tu ti aspetti che lui lo faccia e non lo fa, ti senti ancora peggio. Lascia andare. Lascia andare. Non ti, come si dice, aggrappare, non stare lì fisso e dire no, no, deve essere come io voglio. Questo è ego. Ego è brutto. Chi vive di ego vive male, perché non sempre va secondo i suoi disegni della persona. Quando ci troviamo, come dicevo tante volte in altre situazioni, ho spiegato questa lezione, questo concetto, è come quando una persona si trova in un oceano. Caso ce lo mai sia, uno cade nell'oceano, cosa deve fare? Se tu vuoi combattere contro le onde, vuol dire nuotare, ti stanchi subito e affondi, che nessuno mai si trova in questa situazione. Cosa ti insegnano? Rilassati, fai quello che dice il morto, no? Galleggia. Non so se a Roma dice così, a Milano dice, non so, io da bambino dicevo fare il morto. Vuol dire ti sdrai sull'acqua e ti lasci portare dal mare. A volte questa è la situazione giusta da fare. Perché se vuoi combattere contro l'oceano, ripeto, ti stanchi e affondi. Un altro concetto simile è nel pugilato. Questo me l'ha raccontato Rav Lazar quando ero ragazzino. Lui diceva così: nel pugilato, la prima regola che ti insegnano che cos'è? Che quando ricevi un pugno, nello sport di pugilato, non devi rimanere rigido, perché più rimani rigido e più il pugno ti fa male. È normale. Se invece tu sei elastico, quando ricevi il pugno sei elastico, non sei rigido, il pugno ti fa meno male. Perché? Lo ammortizzi, non so esattamente la parola che sia. Idem nella vita. Devi lasciare andare, devi rilassarti, devi essere elastico per non soffrire maggiormente le sofferenze della vita. E soprattutto in questi momenti, quando nulla ci appare chiaro, che possiamo rafforzarci grazie alla consapevolezza che non capiamo nulla. Lasciamo andare. È in questi momenti che diciamo ad Hashem, addio, Padre, in questo momento sto ricevendo uno schiaffo. Ma accetto la tua autorità dalla profondità del mio cuore. Accetto la tua autorità su ogni cosa. Non possiamo dire, io accetto Dio al 99%. Accetti Dio per tutto. Quando ti piace e quando non ti piace. So che tutto questo è davvero per il mio bene. Lo so, non lo attenzione, lo so, non lo capisco il perché, però so che è da te e perciò è giusto. Questa idea, questo modo di vivere le situazioni antipatiche genera un immenso tikkun, una rettificazione spirituale che a sua volta contribuisce alla fede che risiede in una persona. È una ginnastica mentale, non è una cosa che schiacci il bottone e ti viene, è un continuo cercare di lavorare su questo concetto. Accettare, accettare, accettare. Quando siamo in grado di attraversare una tale oscurità, con fede, cominciamo ad ascendere spiritualmente. E come dicevamo le lezioni passate, senza lamentarci. Ricordate che quando una persona accetta la volontà di Hashem, il fato, senza lamentarsi e senza dubitare, senza chiedere, quello è il livello più alto di accettazione. Che ovviamente non è facile, ovvio. Se fosse facile non saremmo qua a studiarlo. Noi studiamo cose difficili da fare. Quello che è facile lo sappiamo già di natura. Nuovi mondi si aprono davanti a noi e in questo modo diventiamo meritevoli di ricevere una fonte di saggezza e comprensione completamente nuova. Vuol dire, quando tu fai una cosa del genere, che ti annulli e non cerchi di capire e non ti lamenti, dici accetto a cuor sereno, a cuor pieno, accetto tutto nonostante mi faccia male, eccetera, eccetera. Cosa comporta questo? Cosa crea questo? Dei nuovi mondi si aprono davanti a te. E in questo modo diventiamo meritevoli di ricevere una fonte di saggezza. La tua saggezza accresce, la tua comprensione accresce e diventa una qualcosa di nuovo. Hashem ti regala un nuovo livello, una nuova situazione di comprendere le cose in un modo migliore. Mai arriverai a capire Hashem, mai. Ma comunque Hashem ti regala un qualcosa che ti apre un po' gli occhi, ti apre un po' la mente. Questo sì. Perciò quando la tua mente è più aperta, i tuoi occhi sono più aperti in confronto a prima, wow, riesci a vedere con le lenti migliori il mondo che ti circonda. Qualcuno vuole chiedere qualcosa intanto? Ok, andiamo avanti.
Può darsi,
Yes.
anche se non capiamo la situazione, l'accettiamo, però forse poi col tempo la capiamo. Abbiamo
Ma
la
anche se
risposta.
no, anche se no, no,
Ok.
forse la capirai, ma forse no, non deve fare nessuna differenza, perché quella rimane la volontà di Hashem. Di nuovo, se uno cerca di capirla, è il suo ego. Perciò il livello più alto che dicevamo prima è quello di accettare a scatola chiusa, senza cercare di capire. Ok, adesso parla di una cosa molto interessante, della storia di Caino e Abele. Che Caino uccide Abele e così via. Il passo dice, se fai del bene, Bereshit, capitolo 4, passo 7, chi vuole andare a vedere, Hashem dice, se fai del bene, non verrai forse perdonato? Questo è il titolo di questo paragrafetto. Dopo aver rifiutato l'offerta di Caino. Allora, Caino e Abele erano due fratelli. Benissimo. Portano dei sacrifici, portano delle offerte, sacrifici e così via, dei doni per Hashem. Ma Dio non accetta i doni di Caino, ma accetta invece di buon cuore i doni del fratello di Abele. A quel punto, adesso spiegheremo anche il perché, a quel punto Caino, preso dalla rabbia, dalla gelosia, da quello che vuoi, va e uccide il fratello. Perché tu, Dio ha accettato le tue cose e le mie no? E va e lo uccide. Adesso, perché Dio non ha accettato le offerte di Caino, tutti e due hanno portato qualcosa. Questo dal mondo vegetale, Caino vegetale, e l'altro dal mondo animale, quello che è. Ma il punto è la modalità. Caino non ha portato i bikurim, le primizie. Cosa sono? Quando noi doniamo nella Torah c'è questo concetto di donare le primizie, cosa sono? sono i frutti più belli, i frutti migliori, che di solito sono i primi. Caino, quando ha regalato a Dio, non ha regalato dal profondo del cuore. Di conseguenza, non ha portato le donazioni delle cose più belle che aveva, ma ha portato i frutti migliori. Ha portato della frutta, ha portato quello che ha portato, ha donato, ma essendo che non era totalmente col cuore, ha portato non per forza le cose migliori e perciò Dio non ha accettato. Invece il fratello Abele ha portato tutto con cuore, ha portato tutto le cose migliori che poteva donare a Dio e perciò Dio l'ha accettato. Adesso non è che Dio gli piace la frutta buona, la frutta non buona non gli piace, perché Dio comunque la frutta non la mangia, e Dio vede il cuore della persona. Ok? Perciò Dio vede, una persona non può portare anche una mela, ma se la porta col cuore, con fervore, wow, sto regalando una mela a Dio, allora Dio accetta quella mela lì. E oggi cos'è questa mela? È una mitzvah. Una persona oggi dice: non so studiare, non ho imparato tanto, la mia famiglia non mi ha insegnato, ma quelle due o tre mitzvot che fa, le fa con cuore, con fuoco, Dio accetta quelle poche. Perciò non è la quantità, ma è la qualità. Ok? E poi c'è la Chassidut, spiega anche su questo, che Caino, come abbiamo studiato appunto prima, non avendo totale bitul, autoannullamento per Dio, di conseguenza non l'ha fatto con tutto il cuore e di conseguenza Dio non ha accettato esattamente allo stesso livello del fratello, che l'ha fatto con più autoannullamento, con più cuore, perciò era tutto un altro livello, non soltanto materiale. Il risultato materiale è un risultato di come nasce nella mente, nel cuore della persona, no? Perciò chi ci teneva ha portato il suo meglio e chi non ci teneva, Caino ha portato quello che ha portato. Ok. Dopo aver rifiutato l'offerta di Caino, prima che uccidesse Abele, nel mezzo, Hashem gli disse: perché il tuo volto si è oscurato? Appena vede che Caino ci rimane male, che perché? Se fai del bene, non verrai forse perdonato? Vuol dire: puoi ancora aggiustare la tua situazione. Perché Dio non l'accetta? Per insegnarli, no? Perché se Dio accettasse nello stesso modo che ha accettato Abele, prima di tutto non sarebbe giusto, ma poi non dai un insegnamento a Caino. Dio ti sta insegnando: calma ragazzo, io sono il tutto in questo mondo, ti ho dato tutto. Fallo con amore, fallo con. Perciò questo è un insegnamento, perciò non l'ha accettato. Allora, perché Hashem mi disse: perché il tuo volto è così oscurato? Se fai del bene non verrai forse perdonato. Perciò, se fai del bene, se ti metti in carreggiata, verrai perdonato. E poi il tuo eventuale nuovo sacrificio verrà accettato. Occorre comprendere cosa Hashem volesse davvero dire in questo momento a Caino, dicendogli che se fai bene poi vieni perdonato. Il Rambam, il Maimonide, e gran parte dei suoi commentatori spiegano che il vero significato delle parole di Hashem era chiedere a Caino, fate attenzione, molto sottile, per quale motivo si fosse rattristato e perché fosse ridisceso dal proprio livello di Da'at, vuol dire consapevolezza, comprensione di Dio. Vuol dire, ripeto, non ha ancora ucciso, prima, solo quando si era attristito. Dio dice: perché ti sei attristito? Non devi attristirti, perché se tu fai teshuva, se tu ti metti a posto, se ti comporti bene, vieni perdonato e poi di nuovo verrai accettato. Perciò Dio gli chiede: stai facendo uno sbaglio di fondo. Hai sbagliato? Ok. Ma perché ti rattristisci? Capite? Hai già fatto uno sbaglio che hai sbagliato e ci sta. Ma adesso ti vuoi anche rattristire? Vuoi fare uno sbaglio sullo sbaglio? Dove lo vediamo la stessa cosa?
Quando era una persona che è andata dopo che ha fatto qualcosa e lo diceva perché sei andato?
Aspetta un attimo, prima che mi sfugge. Succede questa cosa in Bereshit con Ayeka. Dio dice a chi Ayeka? Aiutatemi. Dove sei? A Caino Abele, proprio lui.
Adamo, Adamo.
Adamo. Adamo, perdono.
Ad
Sì, scusatemi. Adamo, quando mangia il frutto proibito, io gli dice dove sei? Abbiamo studiato tante volte. Dio sa dove sei, ma voleva. Cosa sta tra le righe dicendo Dio a Adamo? Perché Adamo a quel punto si nascondeva. Dopo che ha mangiato il frutto proibito, si nasconde. Allora Dio dice dove sei, inteso come perché ti nascondi. Cos'è il messaggio meraviglioso di Dio? Hai già fatto uno sbaglio che hai mangiato il frutto proibito. Perché fai un altro sbaglio che scappi da me? Questo è miele. Hai già fatto un peccato, hai già fatto uno sbaglio. Ci sta. Sei un umano, è già previsto che gli umani sbaglino. Ma perché scappi da me? Perché ti nascondi da me, anziché correre da me? E dire papà, ho sbagliato, aiutami, perdonami. Ti nascondi? Vuol dire peggiori la tua situazione? Questo è da brividi. Stesso concetto qua. Caino, hai sbagliato. Ma perché diventi triste? Perché peggiora la situazione? Perché se diventi triste, cali, cadi in un baratro di buio. Che non ne esci più poi. Abbi in mente che se fai del bene, vieni perdonato. Caino si era lasciato andare alla tristezza e alla disperazione, chiedendosi perché sforzarsi tanto quando non posso comunque riuscire a servire Hashem? Non succede anche a noi? Mi sforzo perché mi sono messo in mente che voglio migliorare il mio kasher, migliorare il mio Shabbat, quello che sia. Arriva venerdì sera e duro un'ora. Dopo un'ora di Shabbat faccio una trasgressione. Allora uno ci rimane male. Dice, ma come? Sono partito con tutti i presupposti giusti e mi sono promesso e mi sono allenato mentalmente che arriva Shabbat e lo voglio fare tutto. Neanche un'ora sono durato. Allora cosa fai? Ti senti male? Ti senti che hai fallito? E questo è quello che Hashem dice: non sbagliare. Hai già, tra virgolette, sbagliato perché hai trasgredito Shabbat. Ma non sbagliare a pensare che tu sei sbagliato perché hai sbagliato. Hai sbagliato, non sei sbagliato. Sbagliare è una cosa, essere sbagliati è tutt'altra cosa, che nessuno di noi è. Però purtroppo questo è lo sbaglio che molte volte noi facciamo. Pensiamo di essere sbagliati e non di avere sbagliato. Allora, qua dice una persona, Caino si era lasciato andare alla tristezza e alla depressione e alla disperazione, siamo noi il Caino della situazione, no? Chiedendosi perché sforzarsi tanto quando non posso comunque riuscire a servire Hashem. Ho fatto e Hashem non è contento di me. E Dio gli disse, se fai del bene non verrai forse perdonato? Vuol dire, hai sbagliato. Ma mettiti a posto, cambia il tuo modo di fare e verrai perdonato. Questo significava che guardando ciò che era accaduto come eventualmente mirato ad un bene superiore e mantenendo un giudizio positivo di se stesso. Non devi buttarti giù quando fai uno sbaglio, devi dire ho sbagliato, anzi che sia ancora più uno slancio per migliorare me stesso. Come per esempio Giuseppe, no? Quando la storia della moglie di Potifar che voleva sedurlo, eccetera, eccetera. Giuseppe non ha mai, quasi mai ceduto. A un certo punto, un determinato giorno, dopo, sta per cedere. Giuseppe non ha mai sfiorato quella donna. Per un attimo sta per cedere, ma poi vede l'immagine del papà, eccetera, eccetera, e si riprende. Torna a se stesso e scappa dalla donna per non peccare. Giuseppe, in quel momento, viene spiegato, se lui guardava se stesso come, ah, che peccatore che sono, stavo per, non è da me, io sono figlio di Giacobbe, io sono un tzaddik, com'è possibile che io sto per? Lui non ha fatto questo ragionamento. E anzi, lui ha avuto amor proprio, fede in se stesso, coraggio interiore per dire stavo per ma non l'ho fatto. Vedete, molte volte una persona si butta giù soltanto per il stavo per. Perché mi deve venire un pensiero peccaminoso? Io che tutto il giorno penso a Dio, faccio mitzvot, il mio cuore è buono, non devono venirmi pensieri peccaminosi. No, non è vero. Sei un umano, può capitare che ti venga un pensiero peccaminoso. Ovviamente non devi prolungare il pensiero, ovviamente non devi fare quella cosa. Ma il fatto che ti entra un pensiero peccaminoso è normale. Perciò non pensare che sei così alto, che tu sei un tzaddik. No, sei normale, sei un carne e ossa. Perché se tu pensi che non ti deve neanche venire un pensiero, poi ti butti giù. Perché? Perché dici, ma come? Neanche il pensiero mi deve venire. Allora è peggio, perché ti senti male di un qualcosa che non hai neanche fatto. Ti è venuto un pensiero, che ovviamente devi cacciare via. Capite il punto? Quando una persona si butta giù, oltre al danno che reca a se stesso del peccato in sé, si arreca anche il danno del pensiero negativo. Perché? Perché ti butti giù e ti scoraggi. Adesso, mentalmente mirato ad un bene superiore e mantenendo un giudizio positivo di se stesso. Caino sarebbe stato perdonato anche se la propria offerta era stata rifiutata. Se lui avesse non si fosse rattristito, ma sarebbe rimasto forte nel suo, non so come chiamarlo, nella sua personalità, nel suo credere tutto quanto in se stesso. Allora qua dice, Caino sarebbe stato perdonato anche se la propria offerta era stata rifiutata. Dio ti perdonava perché almeno non sei caduto in tristezza. E questo è il punto. Hai sbagliato? Almeno non diventare triste. Non scappare da Dio, non nasconderti. Corri verso Dio e non via da Dio. E cosa rappresenta questo perdono? Dio dice se fai del bene vieni perdonato. Cosa vuol dire? Il termine ebraico seit, che nel verso indica il perdono, possiede la stessa radice della parola hitnasut, che significa elevarsi. Perdono è la stessa radice della parola elevarsi, ovvero Dio stava spiegando a Caino che se si sarebbe elevato ancora più in alto e sarebbe diventato più grande di suo fratello Abele se soltanto non si fosse buttato giù, se soltanto non fosse diventato triste. Caino, con tutto quello che ha fatto, Dio dice, attento, se non ti butti giù, Sappi che tu puoi addirittura superare le offerte di tuo fratello Abele. Mettiti in riga, mettiti a posto, lavora su te stesso, ma non buttarti giù, non perdere la speranza in te stesso. Hai già sbagliato, hai già peccato, almeno non perdere la speranza. Questo significa che se Caino avesse affrontato in modo positivo questo ostacolo, dicendo a se stesso, due punti, bene, la mia offerta non è stata accettata, ma continuerò a fare il mio lavoro. Continuerò a provare e non mi abbandonerò al pensiero che Dio non mi voglia o che non mi stia rifiutando. Questo è il pensiero giusto. Non dire, ah beh, si vede che Dio non mi ha accettato, vuol dire che basta, posso fare quello che voglio. No. Dio in quel momento non ti ha accettato, ma se tu lavori su te stesso, migliori, accetterà la tua offerta. Egli deve avere le proprie ragioni. Quello che una persona deve pensare a Dio, no? Tra sé e sé. Dio deve avere le sue buone ragioni di non aver accettato la mia donazione, la mia offerta, anche se io non sono in grado di comprenderle in questo momento. Questo è quello che deve pensare. Allora avrebbe potuto ottenere un grande miglioramento nel mondo. Invece Caino cosa ha fatto? Si è rattristato, è caduto in basso ed è andato ad uccidere il proprio fratello. Perché l'ha ucciso? Perché si è rattristato, perché ha perso la speranza, perché ha visto un mondo tutto nero. Che cosa è accaduto a Caino? Aveva preparato la propria offerta, ma aveva ricevuto un rifiuto da parte di Dio. Ok? Allora la sua faccia si era rabbuiata ed egli era caduto nello sconforto. In quel momento Hashem ci stava rivelando un grande segreto. Hashem dice: parla a noi adesso, no? Retoricamente. Questa giornata non ti è andata bene? Succede, no? Non hai avuto successo negli studi, nelle preghiere, negli affari, in quello che fai? Va bene. Perché, ma perché sei triste? Quello che dicevo prima. Ok, ma perché sei triste? Non conosci il concetto per cui se fai del bene verrai perdonato? Affronti questo ostacolo alla giusta maniera, con fede, allora il tuo servizio a Dio sarà persino migliore di quello di Abele. Ricordate, stesso concetto con Esaù e Giacobbe. Giacobbe era arrivato in alto, in alto, in alto, Esaù era il peccatore. Ma la Torah, la Chassidut, ci insegna che in realtà Esaù, la sua anima era assai superiore all'anima di Giacobbe. Solo che Esaù non ha usato le sue potenzialità perché voleva essere, perché Esaù ascoltava il richiamo della bestia che c'è in lui. Ognuno di noi ha una bestia, ha un dio dentro di sé, no? Dipende a chi dai ascolto, alla tua anima divina o alla tua anima animalesca. Puoi avere anche una Ferrari, guidare una Ferrari, ma se la guidi con la mentalità di una Fiat 500, ti superano tutti. Non è importante la carrozzeria, la macchina che hai, dipende da come la guidi. Esaù aveva una Ferrari, ma non la usava, non interessava. Giacobbe aveva, non dico una Fiat 500, ma aveva, non so, aveva una BMW, eppure lui ha battuto la Ferrari perché? Perché l'ha usata con tutta la sua forza. Aveva di meno, ma si è messo con tutta la sua forza per tirare fuori il massimo da quello che e ha vinto. Perciò qua dice, se affronti questo ostacolo alla giusta maniera, con fede, allora il tuo servizio a Dio sarà persino migliore di quello di Abele. Perciò non dobbiamo dire, ah, io non sono figlio di rabbino, non c'entra niente. Puoi essere chi sei e puoi arrivare tanto lontano. Come succede? Pieno. Poiché la radice di Caino, la radice della sua anima, è dopo tutto maggiore di quella di Abele. È per questa ragione che Caino è in grado di servire Dio ad un livello più alto di quello di Abele, se solo non si fosse rattristito, se solo non si fosse buttato giù e non avesse perso in se stesso il credo in se stesso. Perché? Perché quando una persona affronta una sconfitta accettando l'umiliazione e l'insulto che ne derivano, sente la sua anima bruciare. Quando tu vieni offeso, vieni insultato, vieni sconfitto, hai avuto un fallimento, quello che sia, la tua anima brucia, ma interamente bruci. Il dolore e la sofferenza originati da questo sacrificio personale, da questo bruciare che c'è dentro, sono allora considerati una prova dell'offerta posta davanti ad Hashem. Il fatto che vieni svergognato, vieni umiliato e tutto quanto, non deve buttarti giù. È un sacrificio per Hashem. Questo bruciare che c'hai dentro, ripetiamo la frase. Quando una persona affronta una sconfitta, che sia a livello spirituale, materiale, familiare, quello che sia, una sconfitta, accettando, sempre accettare, no? Via l'ego, accetti quello che Hashem ti manda, accettando l'umiliazione e l'insulto che ne derivano, hai fatto uno sbaglio, ci hai umiliato. Sente la sua anima bruciare. Perciò il dolore e la sofferenza originati da questo bruciare, da questo sacrificio personale, sono allora considerati una prova dell'offerta apposta, è come se tu stai sacrificando qualcosa a Dio. Perciò questa sofferenza che Dio ti manda in realtà ti deve elevare. È come se tu stai bruciando una parte di te. Cos'è il sacrificio? Si bruciava un animale, si bruciava l'incenso. Allora, quando tu bruci interiormente per una sconfitta, per un disagio, fai tesoro di questo bruciore che c'hai dentro, perché questo è considerato davanti a Dio come un sacrificio. Bruci un po' del male tuo interiore, lo bruci, lo elimini e diventi più forte e sali spiritualmente. A voi. Chi comincia? Bella intensa questa lezione, eh? È veramente da
Bellissima,
risentire, da risentire.
bellissima, bellissima metafora, veramente tra le tante che ho sentito su Caino Abele e su Esav e Yaakov, queste metafore sono veramente molto molto belle, complimenti veramente. Kazak Baruch Shkoyar.
Baruch Hashem,
Il
Baruch Hashem.
Midrash dice che il male è stato creato, è stato messo all'inizio della creazione nel serpente, nel Nahash. Il Nahash ha visto Adamo ed Eva che si accoppiavano e ha voluto,
Natascia serpente.
Nahash, scusate, il serpente, e ha voluto quindi a sua volta accoppiarsi con Eva, perché il male è stato creato apposta per poter darci la Bechirat Koshil, il libero arbitrio e quindi la possibilità di scegliere e di non rattristarci, come giustamente hai detto. Quindi il Nahash, con tutto quello che riesce a fare, sappiamo che dal Midrash poi si accoppia con Eva e nasce Caino. Tant'è vero che poi, su questa linea qui, che continua fino ad oggi, la linea del bene, la linea del male, che continuano a viaggiare parallele,
e sono continuamente in lotta, arriverà che Esav avrà sulla coscia tatuato un serpente e il faraone avrà sulla fronte tatuato un serpente, perché continua questa linea di male che adesso si è scritta.
Allora, scusa, mi sono perso. Torna una frase indietro della coscia.
Esav aveva sulla coscia un serpente tatuato, aveva proprio tatuato, non che si è tatuato andando al negozietto di tatuaggi, era proprio nato col serpente sulla coscia, e il faraone ce l'aveva qua sulla fronte. Il
Ok.
faraone, quello che dice che copre di Mitzrayim, ecco. E così abbiamo che tutte le fasi, fino ad arrivare a tutti i più grandi cattivoni, Golia, eccetera, eccetera, sono tutti nel filone del male, ma tutti, come hai detto tu, hanno una radice più in alto che possono fare Teshuvah molto di più, hanno la Ferrari, ma non la usano come Ferrari. Bellissimo questo esempio, veramente complimenti. E mentre il bene viaggia magari con la BMW o anche qualcosa di meno, però la usa al massimo della sua forza, e tante volte si ritrova piena di ammaccature la BMW, perché ovviamente il male viene da tutti i colori, e lo vediamo anche adesso che siamo alla fine dei tempi, che il male ce la sta mettendo tutta, anziché il male basterebbe che facesse così, lo vediamo anche dalle cronache, basterebbe che il male facesse come i Trò, dicesse che ha sbagliato tutto e che riconosce Hashem, basta, in quel momento lì arriva Mashiach. Però questo non succede, perché ancora il male sta dando gli ultimi colpi di coda e sta crollando, lo si vede chiaramente se uno guarda, se uno vede quello che sta succedendo nel mondo, è assolutamente è così. Quindi il figlio di Nahash e Eva è Caino, e Adà un Yetzer Hara molto forte, perché ha una radice molto forte, così anche Esav, e così anche il faraone, e così tutti quelli che si sono succeduti a portare le forze del male, fino a Bilam, fino a eccetera. Infatti, quello che mi ha molto, quando hai fatto lezione giovedì scorso, che hai detto che Bilam, quando è stato interpellato, ha detto che era ancora nell'aldilà contro, e io questa cosa non me la sarei mai immaginata. Pensavo che almeno dopo tutto quello che gli è successo avesse fatto Teshuva nell'aldilà, invece praticamente non è così. Quindi ecco, speriamo che tutto questo che sta succedendo adesso, segnali ce ne sono anche dopo questo Tisha B'Av, Be'ezrat Hashem. Stiamo andando verso Tu B'Av, che sappiamo che è un'altra giornata fantastica a
Amen,
livello
amen,
cabalistico.
amen, amen. Grazie, Rotas,
Ecco,
grazie, grazie.
una cosa: prima di quando poi finisce la lezione, alla fine si toglie la registrazione, che vorrei dire una cosa fuori registrazione per tutti.
Ok.
Grazie.
Dottor Messina?
Ma mi veniva in mente una cosa, ma in margine a questi discorsi bellissimi che abbiamo fatto. L'ho sentita proprio ieri da un giornalista, Goi, che dice che a proposito del peccato parlavamo di Adam, Havan, Nahash, eccetera, a proposito del peccato del frutto proibito, dice che qual è l'essenza intrinseca di questo? Certo, c'è la trasgressione, non mangerete, eccetera, eccetera. Però era il frutto della conoscenza. E dice, una persona che però mi è piaciuta, perché mi è sembrata interessante, insomma, ed è il motivo che mi porta a riferire. Dice che l'aspetto intrinseco di questo peccato, oltre alla trasgressione del comando del Kadosh Baruch Hu, naturalmente, è quello che Adamo e Havà hanno voluto una conoscenza immediata e non graduale della sapienza di Kadosh Baruch Hu. Quindi hanno voluto, secondo questo signore, anziano, ma mi sembrava molto riflessivo come pensiero, impadronirsi della sapienza di Kadosh Baruch Hu di colpo, senza fare un percorso di studio, di meditazione, di riflessione, di tikkun, insomma, come
Questo è quello che,
dire, mi
scusa,
sembrava
interrompo.
importante questo.
Questo è quello che succede, eh? anche oggi ci sono molte volte delle persone che fanno teshuva, vuol dire vogliono cambiare la loro vita e fare tutte le poi si perdono perché vogliono fare tutto così veloce, in un attimo vogliono recuperare 20-30 anni di vita che poi diventa troppo pesante e poi non ce la fanno più e poi ricadono di nuovo. Io dico sempre l'ebraismo, la connessione con Dio è un buon chianti che va sorseggiato. Una mitzvah, un'altra mitzvah, una lezione, e allora sì che riesci a apprezzare il vero gusto della Torah. Se no diventa un peso e poi diventa brutto.
Adesso poi cercavo un passo, ma non sono riuscito a trovarlo. Ce l'ho registrato, ma non sono riuscito a trovarlo. Di Kadosh Baruch Hu che parla a Caino e gli dice appunto quel discorso, sempre in Genesi, naturalmente, che fa quel discorso: dice che tu avresti potuto diventare più alto. C'è proprio scritto chiaramente questo. Adesso non sono riuscito a trovarlo, ma è molto, molto, molto interessante questo aspetto del.
Ok, grazie a tutti.
Adesso andrò a rivederlo meglio, poi magari lo diffondo, insomma. L'ho
Ok,
anche fotografato il
grazie,
brano.
grazie. Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Sì, ma con tutto quello che succede nel mondo, soprattutto queste ultime settimane, io mi dico che mi deprimo, però mi prende un'angoscia che poi incide fisicamente anche.
Sì.
E Risceva lo sa perché ci siamo scambiati un po' di messaggi negli ultimi giorni. E quindi stasera, diciamo, mi è molto utile
Oh.
per iniziare a staccarmi, a rilassarmi, a vedere che se Hashem è lui che comunque manovra il tutto, è inutile che io mi agiti più di tanto e devo, diciamo,
Noi dobbiamo
calmarmi.
soltanto dare il nostro contributo, pregare di
Esatto.
più, portare bene nel mondo, portare buone azioni, è l'unico modo di aiutare questa situazione. E basta.
Esatto.
Io, a proposito che tu dici che angoscia, eccetera, io mi ricordo quando è scoppiato il 7 ottobre, io mi sono detto tra me, anzi, l'ho detto anche al pubblico, io non ho visto uno, ma neanche un video, perché ne giravano di video a non finire, di tutte quelle... Non ho visto neanche uno, perché ho detto, se io comincio a vedere questi video, sto male, me la prendo e non ne esco più. Mi credete che neanche un video ho visto e sono felice di averlo fatto, di non aver visto il video, perché mi ha mantenuto un pochettino un po' più forte. Allora, se tu ti butti giù non aiuti niente, devi essere forti per aiutare spiritualmente il mondo a guarire.
Esatto, grazie allora.
Grazie, grazie Vittorio. Qualcun altro vuol dire qualcosa?
D'altronde, se posso così, sempre discorsi marginali, ma l'idea del vedere rimane l'immagine dentro che viene elaborata poi dalla Neshama, insomma, e incide anche sul fisico e sul comportamento. È il discorso che si fa della donna gravida di non vedere determinate cose perché il bambino potrebbe. Quindi la vista, in questo caso i filmati, eccetera, lavora dentro anche fisicamente parlando, anche se non c'è un rapporto diretto, diciamo così. Quindi quello che dice Vittorio
Ma
è
infatti,
grave, è importantissimo questo.
basta vedere anche Eva, quando
Sì.
lei ha fatto il peccato del frutto, c'è scritto che lei ha visto il frutto, la prima cosa è il vedere, poi ha avuto attrazione e poi l'ha mangiato. Tutto
Sì.
nasce dal
Quello
vedere.
è il vedere,
Dal
sì.
vedere, sì, proprio questo. Grazie, dottor Messina.
Beh,
Qualcun
guarda che l'ha visto e poi il serpente l'ha spinta contro
Sì, ma tu,
l'albero.
ma è il suo
E
desiderio
quindi, hai
mangiarlo.
visto che non ti è successo niente, che sei ancora viva? E allora lei a questo punto, tra vista e questa cosa qui, è stata fatta convincere e ha mangiato, e che si intendeva che, si intendeva che diventava mortale, non che moriva sull'istante.
Sì. Qualcun altro vuole dire qualcosa prima che chiudiamo? Lena? A posto? Qualcun altro? Ok. Allora... Noi ci vediamo da ora in poi il giovedì sera, Be'ezrat Hashem, 21:30 su Facebook.
Ciao, ciao a tutti.
Aspetta,
Grazie,
trovi la
grazie
registrazione che devo dire una cosa.
a Michi. Ok,
Laila
prego.
Tova.
Bella Tova a
Un
tutti.
attimo che ha rotto, si è
Ciao,
riscontrato. Un
grazie.
secondo, un secondo.
Hai tolto la
Secondo,
registrazione?
sì, lo farà poi
Va bene.
Edoardo. Prego.
Allora, dalle 21:34 siamo entrati nell'11 di Av. Quindi ho il piacere di praticamente dire Yeratzon milefanei kadonenotenu sheyesh Erav Michael ben Michael Nechama ben Yitzhak Nazrolai Velekol HaTalmidim shel haShiur shelo Briut Bracha Tzedakah Rabbah Simcha e kol ma shetzarich bishvil haChaim Tovim Tovim Tovim
Amen.
וכל מה שאפשר בשביל הגיעה גאולה עכשיו,
Amen.
עכשיו, עכשיו, יותר
Amen.
מהר שחשבתי.
Amen.
יום ההולדת שלי.
Amen.
Amen.
Allora spiego agli altri.
Grazie.
Visto che in questo momento è il suo compleanno ebraico, si dice che quando una
Amen.
persona ha il compleanno ebraico ha una forza di benedire, allora lui ha dato una benedizione a me che ringrazio e io do a tutti e voi la sua benedizione, ve la rimando a tutti e voi e a Rota stessa e alla sua famiglia.
Grazie.
Grazie, Rota.
Amen.
Kol
Grazie.
HaMevarech B'dvarech. Chi benedice
Grazie.
viene benedetto.
Grazie. Grazie.
Grazie, Rota. Grazie, Rota. Ogni
Shavuot Shalom a
bene a
tutti.
tutti, ogni bene, ogni bene.
E Kaksameach e Shuveach, se non ci vediamo.
Shavuot Tov a tutti.
Buon ogni bene.
Arrivederci, grazie.